funziona così? È tutto inutile? Allora possiamo anche lasciar perdere. C'ha anche ragione, come dire, povero cocco. Allora, abbiamo, credo, parlato della teoria del caos? Abbiamo parlato della teoria del caos con voi? Mi sa di no. Allora, prima di parlare della teoria dell'azione di Weber, parliamo della teoria del caos, che è quella che spiega, dopo Weber, perché tutto sommato c'è sempre spazio per un po' di speranza, se vogliamo prenderla da questo punto di vista. La teoria dell'azione, la teoria del caos cosa dice? Che è quella dell'effetto caos di... che era... Jurassic Park, il primo, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, cioè Jeff Goldblum che fa il causologo, no? Quelli erano i tempi in cui cominciava, perché la teoria del caos è molto recente, e che diceva la teoria del caos, il famoso effetto farfalla che fa tanta scena, no? Effetto farfalla, ovvero sia basta un battito d'ali di una farfalla in Brasile perché scoppi un ciclone in Giappone. Il che è molto bello, ma se lo andiamo ad analizzare è anche molto interessante come discorso, perché la teoria del caos di fatto è la dimostrazione, secondo le norme della corrente conoscenza scientifica, quindi non un'affermazione poetica, del fatto che le azioni possono avere degli esiti totalmente sproporzionati all'entità dell'azione stessa. Se un battito d'ali di una farfalla è in grado di generare un ciclone, cosa potrebbe fare l'azione di un uomo? Domanda interessante, perché è esattamente lì il punto. Questa si chiama, in termini più tecnici, si chiama dipendenza sensibile dai dati iniziali ed è stata scoperta da un meteorologo che si chiama Lorenz nel 68-69, mi ricordo, insomma. È stato un articolo pubblicato in una rivista di meteorologia, quindi lì per lì passato abbastanza inosservato, però, come dire, era interessante, era importante. E come se ne era accorto Lorenz? Lorenz se ne era accorto perché era uno che giocava con i primi computer. Ma parliamo dei computer, quelli che erano grandi come stanze e c'erano la stessa memoria di una frazione del vostro cellulare, quindi parliamo di tempi addietro. E lui aveva creato un set di equazioni di primo grado, quindi equazioni banali per molti versi, che dovevano descrivere un ipotetico clima, un ipotetico sistema meteorologico. E siccome era la prima volta che c'era modo di fare dei calcoli impegnativi e lunghi, perché fino ad allora ovviamente, voi sapete che computer vuol dire quello che fa i calcoli, no? Il computer inizialmente era un uno, era un tizio, è da lì che viene il nome, era un tizio che faceva i conti sugli abachi, faceva i conti con i vecchi modi e le vecchie strutture di, le vecchie tecnologie di computazione. E dopodiché è diventato questo marchingegno invece molto più... Ok. Ok, quindi dicevo, il computer è diventato la macchina che fa i conti, però di fatto quello è il computer che avete in macchina e quelli sono anche in larga misura gli esiti finali con gli algoritmi di intelligenza artificiale, eccetera. Si tratta di computazioni, ovvero sia di costanti flussi di prove, di dati, costante reiterazione di procedure che non dovrebbero riservare sorprese. E allora che succede? Che a un certo punto Lorenz, avendo a disposizione questa specie di marchingegno meraviglioso che era in grado di fare questi conti velocissimamente, comincia a ridare allo stesso set di azioni, di equazioni, i risultati della volta prima. Quindi utilizza gli esiti del primo utilizzo come inizi dell'esito del secondo. E in capo a qualche ripetizione si accorge che i risultati cominciano ad andarsene per conto loro. Radicalmente, non era prevedibile, pensava ovviamente inizialmente che, visto che si trattava di equazioni di primo grado con dei valori molto contenuti, saremmo rimasti costantemente lì. Invece si accorge che esiste nella reiterazione, nella ripetizione della procedura, per quanto sia una procedura semplice, c'è una potenzialità di totale abbandono di quello che era il corso iniziale. E questo è il nocciolo della teoria del caos. Il nocciolo della teoria del caos è quello per cui una variazione infinitesima di uno qualunque dei parametri coinvolti in un qualche tipo di processo è in grado di causare in quel processo delle variazioni che vanno oltre l'immaginabile, che non sono proporzionali all'entità del cambiamento stesso. Ci siete fin qui? Ok. Sta cosa è piuttosto problematica per una serie di questioni. La serie di questioni, allora, quella che ci riguarda nello specifico della lezione di oggi è che quindi non c'è modo di pensare che ciò che tu fai sia necessariamente inutile. Che qualunque cosa tu fai potrebbe essere l'inizio di qualcosa di fondamentale, potrebbe dare il via a un qualche tipo di processo, a un qualche tipo di movimento, a un qualche tipo di cambiamento che tu non sei in grado di immaginare, ma è lì. Allora, se tu non fai nulla, non c'è problema, non accade nulla. Ma qualunque cosa tu faccia è potenzialmente foriera di cambiamento. Quindi tutti gli alibi di quelli che ti dicono ma che lo faccio a fa', sono cazzate ragazzi, non è vero. Lo fai perché ci credi e perché potrebbe fare la differenza. Non so se ne ho parlato con voi di Gandhi. Ne parliamo adesso. Allora, Gandhi, secondo voi, sapete chi è Gandhi? Immagino di sì. Ecco. Allora, il fatto che sappiate chi è Gandhi ci dà un'idea della dimensione del personaggio. Ora, secondo voi Gandhi è nato Gandhi? Gandhi è uno che a un certo punto, un indiano che a un certo punto era disgustato dalla violenza e ha deciso di protestare facendo una marcia, da solo. So se è chiaro, cioè non era nessuno, era uno che camminava. E grazie al fatto che ha camminato è diventato Gandhi. Ora, per carità, mi pare un risultatino non da poco, no? Pensate a Greta Thunberg e ai Fridays for Future. Cioè, mo, se siete d'accordo, non siete d'accordo, sono mentalizzata, un pagliaccio, non mi interessa. Quello che mi interessa è che quella a un certo punto, perché riteneva che fosse giusto, si è seduta davanti al Parlamento. Stop! Da lì è cominciato il resto. E non l'ha fatto perché immaginava che sarebbe diventata il volto della generazione No Future e via discorrendo. L'ha fatto perché secondo lei era opportuno che qualcuno gli andasse a dire che erano stronzi. Fatelo, cazzo! Perché è opportuno che gli si dica che sono degli stronzi. Questo è il punto centrale della questione. Ma se tutti pensano che sarebbe il caso, muoiono, se stanno nel loro e poi vanno senza far nulla, rimangono lì perché tutto sommato hanno ragione loro, ragazzi. E gli hacker stanno a zero. No? Sarà eticamente, come dire, inconsolabile, saremo eticamente corretti, quello che vi pare, ma se tu non fai mai niente perché le cose cambino, è colpa tua. È questo che dice Weber, ragazzi. Brutto da sentirsi dire, però il problema è esattamente questo. Weber ci dice anche il non agire è una forma di agire. E gli hacker stanno a zero, non ti puoi chiamare fuori da niente. Siccome voi siete molto bravi a chiamarvi fuori, questo lo dico tutti gli anni perché, sai, magari qualcuno ci ripensa. Perché vivi in un mondo interconnesso e nel mondo interconnesso non c'è un posto dove tu puoi andare a dire io qui sto fuori, non c'è più. Lo dicevamo ieri con non mi ricordo quale vostro collega, dice ma gli asceti prima erano gente che stava fuori dalla società, è vero, ma Weber tra le altre cose ci racconta che noi abbiamo scelto l'ascetismo intramondano, ovvero sì, abbiamo portato dentro la società pure gli asceti, per cui non c'è un posto dove andare, non c'è un altrove dove dici che stai fuori e non hai nulla a che vedere col mondo, perché non esiste. Sei qui e qui devi stare, che ti piaccia o meno, che tu voglia fare o meno, che tu... però se devi rompere le palle perché nessuno fa niente, no, non rompere le palle, fa qualcosa, mi sembra la cosa più lineare del pianeta. Quindi, o posso fare io questo? Eh sì, tendenzialmente sì, dovresti poterlo fare, perché ha a che vedere col fatto che tu possiedi le chiavi della creazione del mondo. Può sembrare molto strano questo, può sembrare perfino troppo ottimista, però funziona così. L'agire umano è in larga misura ciò che ha fatto il mondo, ragazzi. Il mondo com'è? E il mondo come potrebbe essere, perché non è che il mondo oggi sia quello, cioè non è scritto da nessuna parte che debba rimanere così. Tenete presente che non è rimasto così nulla, non c'è stato un impero, non c'è stato nulla, tranne la Chiesa Cattolica, come abbiamo detto più volte, che è durato nel tempo più di un tot. E dei vecchi imperi abbiamo perso notizie, abbiamo perso cognizione, abbiamo dei mucchi di pietra, abbiamo qualche tipo di ricordo e via discorrendo. Però il punto centrale è che invece attraverso l'azione noi siamo in grado di operare un cambiamento. Soprattutto se è quella che Weber definisce un'azione dotata di senso. Cos'è un'azione dotata di senso, secondo Weber? È un'azione che non è semplicemente un meccanico tendere verso, ma è un'azione che in qualche misura porta l'attore a fare delle valutazioni. A porsi degli obiettivi, a farsi delle domande. Io voglio una cosa, come faccio a ottenere questa cosa? Posto che non sia ovviamente lì da prendere perché a quel punto finisce, ma se io voglio ottenere qualcosa di importante, tipo voglio fare un cambiamento di un certo livello, come faccio a ottenere questo cambiamento? Quindi io devo, come vedete, nel momento in cui agisco, avere una prospettiva strategica, una prospettiva ampia, quella che trovate nel testo di Morin come prospettiva contestuale, cioè devo sapere nel momento in cui sto agendo, per il fine verso il quale sto tendendo, chi altri potrebbe agire con me, chi altri potrebbe agire contro di me, quali sono i modi migliori che io posso adottare per poter conseguire quel risultato. Tante questioni. Capite? Questa è l'azione dotata di senso, non è semplicemente uno che fa una cosa, non è la famosa faccenda dei cavernicoli con la clava in mano e danno la botta in testa a uno e se lo portano dentro la grotta. Non funziona così. Quello che ci dice Weber è esattamente questo, invece, ovvero sia il fatto che noi attraverso questa consapevolezza, attraverso questa capacità di agire, siamo in grado di modificare il contesto. E lo possiamo modificare a nostro vantaggio, lo possiamo modificare a vantaggio di una equipe, un insieme di persone, lo possiamo modificare contro di noi, se siamo dei perfetti imbecilli, lo stiamo facendo senza nessuna difficoltà, però siamo noi che lo facciamo. Anche se può non parere, anche se abbiamo costruito un sistema che è sempre meno evidentemente influenzabile dall'agire, ma è un'apparenza. È sempre un'apparenza. La puoi fare la differenza, la devi fare te devi applicare di più, però la puoi fare. E Weber, dopo aver posto che questa, l'azione dotata di senso, è l'unità di base della ricerca e della comprensione sociologica, passa a categorizzare le azioni dotate di senso e ne propone quattro tipi, quattro categorie che sono particolarmente importanti. Una si chiama azione razionale rispetto allo scopo ed è l'azione economica, quella di cui abbiamo già parlato. È quella che prevede il fatto che tu massimizzi le risorse investite nell'azione, no? Quindi devi avere, come dirà poi Pareto, una perfetta corrispondenza tra mezzi e fini. E questa è l'azione economica, come abbiamo detto, no? Massimo risultato, minimo sforzo. E dice Weber, non c'è solo questa però, e questo è un tratto rivoluzionario del pensiero weberiano, perché come abbiamo detto Weber era comunque convintamente moderno. Solo che Weber appunto sentiva profondamente le contraddizioni della modernità, anche se non riusciva a esprimerle se non attraverso questi passaggi teorici, e le sentiva talmente che è stato praticamente per tutta la vita con le crisi di nervi. Non riusciva a fare lezione, era depresso, cioè una vita infernale, poveraccio. Vabbè, di cui gli siamo grati pur non essendo augurabile a nessuno. Allora lui che cosa si dice? C'è anche un altro tipo d'azione che è l'azione razionale rispetto al valore. Perché questo è fondamentale? Perché nel discorso corrente noi siamo abituati a ritenere razionale solamente qualcosa che sia economico. Noi abbiamo scambiato l'economicismo, l'economia per la razionalità. Allora, non è detto che un'azione che non persegua il massimizzare dei profitti non sia razionale. Solo che è un'azione che è mirata a un valore. Quello che abbiamo tolto con l'economia, no? Tutta quella cosa che Weber, tra gli altri, ci dice: se poi la predica va in chiesa, qui non stiamo facendo scienza, perché la scienza, io sono totalmente contrario a questo approccio, però la scienza si propone come pensiero neutrale, come pensiero semplicemente oggettivo, senza nessun tipo di intento di giudizio o di istigazione. Io trovo che sia una di quelle balle per le quali bisognerebbe far scontare svariati ergastoli o inferni o purgatori, se vogliamo, a tanta gente, però comunque. Il problema centrale è che Weber, nonostante questo, ci diceva: tu puoi essere razionale pur seguendo un valore, pur rinunciando a guadagnare tutto quello che potresti, puoi essere razionale lo stesso. Perciò, come vedete, uno dei punti ai quali si ancora questo tentativo di revisione della massimizzazione dei profitti è questo: non è scritto da nessuna parte che tu debba ottenere sempre il massimo. Non lo fai mai, pensateci. C'è una cosa nella cucina che si chiama QB, ne abbiamo già parlato del QB. Quanto basta? Ecco, che vuol dire quanto basta? Vuol dire che per quanto una cosa ti piaccia, troppa fa male. Se a te piace il caffè dolce, non so se ve l'ho già detto, tu non è che versi il caffè dentro la zuccheriera e lo mangi col cucchiaino, perché te fa schifo. Quindi c'è un punto oltre il quale non vai, perché lo sai benissimo, no? Ecco che cosa vuol dire quanto basta. Quanto basta è riportare l'idea di misura all'interno di un sistema dove la misura si è persa, perché noi siamo dell'opinione, credo di aver parlato con voi, della massimizzazione di McDonald's e cose. Ecco, quindi noi siamo dell'opinione che di più sia meglio. Ma non è vero. Semplicemente non è vero. Stop, non c'è da discutere a proposito. Non è vero che di più è meglio. Il giusto è meglio. Allora, dice Weber, io posso essere perfettamente razionale nel momento in cui sacrifico parte di ciò che guadagno a un valore che ritengo più importante. Incredibile, ci possono essere dei valori più importanti del denaro, roba da matti, eppure Weber ce lo scrive. E quanto è rivoluzionario in un tempo di economicismo uno che ti dice che tu puoi optare per sacrificare parte dei tuoi guadagni a qualche tipo di impegno che sia, che ne so. Dare i tuoi fondi a una ONG perché vada a soccorrere i migranti, lavorare per pagare di più per dei sistemi filtranti migliori per la tua azienda o tante altre cose di questo genere. O dividere i tuoi ricavi con quelli che lavorano con te. Tu sta scritto che questo non è razionale. Ce lo raccontiamo noi. Perché abbiamo deciso che la razionalità è esattamente un'applicazione meccanica e proterva del fatto che tu devi ottenere il massimo per qualunque cosa tu faccia. Però questo massimo che viene così tanto venduto nell'economia poi diventa una maledizione nella vita normale, perché qualunque cosa tu faccia ne devi ottenere il massimo. Quindi esci una sera e devi andare in 35 locali, vai a bere una cosa e devi bere 40 volte quello che è, e a un certo punto poi non reggi più, perché tu non sei fatto per questo, tu sei fatto per la qualità delle cose anche. Non dico che uno debba sempre stare lì a fare cose rarefatte e pensierose, però tra una condanna al massimo di tutto ed un approccio che valorizza il frammento, uno può trovare tante vie di mezzo intermedie che ti permettono di vivere molto meglio e riscoprire il fatto che esiste un'idea di qualità. Quando è nato Slow Food, secondo voi, perché è nato? Perché ci sono elogi della lentezza ovunque? Se andate a aprire, aprite, fate una ricerca, elogio della lentezza su internet e ve li tirano. Libri, documentari, serie, gente che scrive, opinionisti, tutti. Perché? Perché la lentezza è esattamente questo, è il contrario di quello che noi stiamo facendo. Noi siamo siamo una società che è votata alla velocità a tutti i costi. Panna dove? La domanda è sempre quella, no? C'è una canzone degli Eagles che si chiama Living on the Fast Lane, che è quella di vivere nella corsia di sorpasso, no? E poi la domanda è: ma per andare dove? Cioè, dov'è che corri? Dove stai andando di preciso? Perché è una domanda interessante, no? Al di là del fatto che ci vai molto rapidamente, ma dov'è? A fanculo? Potrebbe pure darsi, no? Quindi cominciamo a porci qualche piccola domanda, perché Weber questo voleva. Voleva farti presente che tu puoi essere qualcuno che segue e rispetta un valore e rimanere razionale. Non vi sto parlando di fondamentalisti, non vi sto parlando di suicidi, non vi sto parlando di quella categoria che normalmente viene. Quando tu parli di razionalità rispetto al valore, subito arriva il fondamentalista. No! Ma semplicemente l'imprenditore che non accetta di pagare il pizzo alla mafia, l'imprenditore che dispone di far montare dei filtri decenti alle sue cose e non utilizza il camorrista che gli butta l'immondizia dentro il mare, quello già è uno che sta pagando di più. Ragazzi, è semplice. Pensiamo alla famosa concorrenza perfetta di cui delirano i nostri, spesso e volentieri, i nostri economisti. E come la fai la concorrenza perfetta in un sistema dove ci sono delle ditte, delle aziende che sono in mano alla mafia e quindi hanno accesso libero a fondi di qualunque genere? Altri che non pagano le tasse e nessuno gli fa niente, anzi, poverini, è lo stato terrorista quello che l'ha costretti a evadere. Io non voglio dire cose, ma va bene, no? E poi c'è quello poveraccio che le tasse le paga. E come fa questo a far concorrenza agli altri? Fatemi capire. No? Come fa? Quelli già stanno barando da prima, continuano a barare, nessuno gli fa niente, e lui è l'unico coglione che continua a pagare le tasse. Com'è sta cosa? Perché qualcuno ha un senso di dignità, ha un senso di rispetto di se stesso, ha un senso di equità. No? Per cui c'è chi lo fa. C'è chi paga le tasse, c'è chi paga giustamente lo smaltimento dei rifiuti, c'è chi fa in modo che non soffrano animali per quello che fa, c'è chi si preoccupa della qualità delle materie prime. Ce ne sono, ringraziando Dio, ma non sono tanti. Perché Perché è ovvio che in un sistema nel quale tu ritieni che puoi fare il porco comodo tu e tanto comunque c'è la mano invisibile che ci mette una pezza e comunque tanto per darti ancora una mano non ti chiedo nulla perché poi fa più o meno come ti pare, visto che tu sei un imprenditore, questa categoria mistica con la quale abbiamo a che fare ultimamente che è perfino più autorevole e simbolica di quella del manager, manager che tra l'altro si traduce in maneggione, faccio presente senza offesa per nessuno, ma comunque allora di che parliamo? C'è bisogno che Weber ci venga a ricordare che è razionale anche quel comportamento, anzi, quel comportamento non solo è razionale, ma è pure etico, se vogliamo essere proprio onesti. Quindi sarebbe opportuno che rivedessimo questo tipo di discorsi e, no, cominciassimo a mettere in qualche modo in dubbio il fatto che il massimizzare sia sempre e comunque necessario, che tu non possa ragionare che in termini di massima resa, perché la massima resa diventa una specie di obbligo, diventa una forma normativa. Diventa qualcosa che ti costringe a non essere mai soddisfatto per nulla di meno ed è molto probabile che tu ottenga di meno, anche se ti sforzi. Quindi potremmo parlarne. Quindi questi due sono i due tipi di azione razionale. Poi ci sono le azioni tradizionali e le azioni emotive o emozionali. Che sono questi altri? Sono due tipi, secondo Weber, come dire, marginali oramai. Perché appunto Weber condivide questo entusiasmo moderno per il superamento, pur sapendo che l'azione che sta per affermarsi largamente è l'azione razionale rispetto allo scopo, ce lo dice. Però comunque ci descrive anche queste due azioni, quali sono l'azione tradizionale e un'azione che tu fai perché si fa. Perché di solito si fa, perché è qualcosa che si usa fare. Quando compare il sì passivante, diceva Wittgenstein, state attenti perché c'è qualcosa che non quadra. No? Allora, perché si fa questa azione? Tu non ti poni il problema, lo fanno gli altri, lo fai anche tu. Quindi, in qualche modo, è un'azione mimetica, è un'azione che viene posta in essere senza particolari riflessioni. Il problema è che questa sta diventando l'azione più diffusa oggi come oggi. Grazie al conformismo di cui abbiamo parlato più volte, di fatto tu fai cose che non sai perché, le fanno gli altri e le fai anche tu. Perché le fai? Buona domanda. Fatevela ogni tanto questa domanda. Perché? Cui prodest? No? Allora, sempre Wittgenstein, a proposito del perché, ci diceva una cosa molto interessante. Diceva, diventare adulti è smettersi di chiedere perché. Che è brutto. No? Il problema è che se ti chiedi troppi perché rischi di fare delle scoperte antipatiche e poi hai una serie di difficoltà ad adattarti, diventi quell'estraneo, quello minaccioso di cui parlavamo ieri e via discorrendo. Però ogni tanto un perché io me lo domanderei, ma perché devo fare sta cosa? Qual è il motivo per cui ci si aspetta che io mi comporti così, che io acquisti questa cosa, che io vada a fare quella cosa, che io non faccia questa e via discorrendo? È interessante perché spesso e volentieri noi i motivi per i quali facciamo certe cose li abbiamo persi di vista. Voi sapete perché ci si porge la mano? Quando conosci qualcuno gli fai così, no? Perché? Perché si fa? No, perché? È perché è una tautologia pura e semplice questa, che se perché? La domanda rimane, ok, è una nostra cultura perché? Qual è il motivo? Qual è il motivo per cui quelli che hanno mandato un'astronave oltre il sistema solare hanno messo un disegno di un ominide che sta con la mano così? Perché?
Signor di pace.
Segno di pace. Perché? Allora, porgere la mano o mostrare la mano risale più o meno al 1300, che era un tempo di intrighi e cattiverie, e voleva fare in modo che l'altro sapesse che non avevi intenzioni cattive. Mostrare la mano voleva dire che non avevi il pugnale. Semplicissimo, ha un suo senso. Però, come vedete, si è perso. Noi continuiamo a farlo semplicemente perché si fa. E ci sono una miriade di cose di questo genere che continuiamo a fare perché si fanno, che avevano un motivo, pure piuttosto chiaro, pure piuttosto coerente, ma noi ce le siamo tenute qui, sul groppone, tutte quante, perché noi non ci chiediamo mai un cazzo di niente, ragazzi. È quello il problema. Vi dico, tanto perché non siamo solo noi i fenomeni, ma uno dei privilegi del ceto accademico fino a qualche tempo fa, parecchio per molti versi, era quello di poter portare il proprio bestiame a pascolare. Nelle aiuole dell'università, tanto per darvi un'idea della questione. Ad oggi, nel regolamento di funzionamento del Trinity College di Dublino, il docente ha ancora il diritto di portare le pecore a pascolare nelle aiuole della. Oggi, tu puoi ancora portare le tue pecore a pascolare all'università. E voi, Avete diritto a chiedere un cordiale quando sostenete l'esame, però il Trinity College a Dublino, perché qui non lo chiedete. Però lì è contemplato il fatto che questo grosso stress possa essere affrontato con una sana botta d'alcol, che aiuta sempre in certi casi. Quindi ci sono, come vedete, tutta una serie di questioni che si ripetono. Capite? Si ripetono. Qual è? Voi non so se sapete perché il formato dei vagoni ferroviari attuale è quello che è. Perché è il passo delle bighe dei romani. Poi dice quando le cose, no? Quando tu te rendi conto delle cose. Allora, dalle bighe dei romani, di volta in volta, man mano che si è susseguita una tecnologia che ha innovato nel campo del trasporto, l'unità di misura è rimasta quella. Capito? Quindi noi abbiamo i vagoni che hanno lo stesso formato delle dighe dei romani. Boh, a un certo punto può anche essere soddisfatto di questa cosa, però è chiaro che no, qualche dubbio sulle tue capacità di innovatore ogni tanto ti emerge quando ti accorgi di queste cose. Non a caso, quando abbiamo cominciato a decidere la potenza dei motori, come l'abbiamo stimata? In cavalli, ovviamente, perché quelli c'erano. Fino ad allora avevamo usato i cavalli e quindi continuavamo a usare i cavalli. Quanti cavalli varrà sta macchina che è fatta con le misure della biga dei romani, pure lei, e via discorrendo. Quindi vi rendete conto che l'azione tradizionale ha un peso significativo, perché noi non ci interroghiamo. Ma ho parlato dell'orologio e del tempo. C'è qualcuno che sa perché ci sono 60 secondi ma 10 decimi? Tanto per rimanere nelle cose di cui non ci rendiamo conto ma che usiamo tutti i giorni. Nessuno ha fatto caso che c'è un salto a un certo punto. Noi abbiamo 24 ore, 60 minuti. 60 secondi, 10 decimi. Tutto normale. O no? Mi sembra che cambi qualcosa. Tipo il sistema. Perché? Perché quello prima, quello in base 12, è quello assiro-babilonese. Cioè, ma anche i romani, stanno molto prima. Perché gli assiro-babilonesi avevano una matematica in base 12. Che le matematiche pure nel mondo sono tutte diverse da quelle che ci raccontiamo noi, non sono tutte in base 10, la base 10 l'abbiamo scoperta l'altro ieri, tant'è che se avete notato, prendete un flaconcino qualunque, c'è scritto tipo 75 ml e poi dei numeri quasi insondabili con scritto floats, cose di questo genere, ci avete mai fatto caso? No, perché tanto mica li usate i deodoranti voi, certo che sono solo io che uso il deodorante o anche i profumi, tutte queste cose, perché quelle sono le once fluide, ovvero sia lo strumento che veniva utilizzato negli Stati Uniti e in Inghilterra prima che si affermasse il sistema metrico decimale, che si è affermato l'altro ieri in termini storici. Quindi noi continuiamo con gli americani che pagano un tot a gallone. Che è il gallone? Grosso gallo, incazzato pure possibilmente, no, è una misura che è più o meno intorno ai 5 litri, però più o meno come i piedi, le mani, i pollici, tutte queste cose divertenti, sono quelle che nel mondo funzionavano fino all'altro ieri. Quando è che abbiamo cominciato a scegliere di unificare tutto questo nel sistema metrico decimale? Dopo il 700, perché c'erano dei bisogni industriali piuttosto seri, non potevi mica andare dovunque e chiedere una cosa, non te capivi, c'erano i cambi delle monete che andavano in paradiso, i modi in cui venivano pesate le cose che non ci capiva niente nessuno, era divertente prima, arrivavi nei posti e stavi anni prima, anni dopo, ore che non c'entravano niente, gente che pregava, gente che non pregava, un dramma da un punto di vista organizzativo. Allora, siccome noi siamo maniacali, allora a un certo punto abbiamo deciso, sai che facciamo adesso? Adesso facciamo, il mondo lo dividiamo in 12, c'è scritto floats? Eh? Non c'è scritto, e che deodorante è questo?
Con la mela.
Aspetta un attimo, perché questa cosa è buffa. Di solito ce li
Noi
mettono,
siamo noi ignoranti.
Sempre, di solito.
Ma guarda, non lo guardo bene bene perché non ci vedo, ma secondo me da qualche parte dovrebbe esserci.
Non c'è
Ogni volta
scritto.
ve ne porterò uno dove normalmente lo trovate senza grosse difficoltà. E sono sempre dei numeri che tu non te riesci a giustificare, tipo 12,950. Perché sta cosa? Perché tu vai a misurare un pollice, a parte che devi decidere quale pollice misuri, perché non è ovvio, no? Lì c'è scritto. Vedi. Ad ogni modo, sì, ce ne sono quante ne volete. Ad ogni modo, il punto centrale è questo: a un certo punto, per fare in modo che tutti cominciassimo a capirci bene e i trasporti potessero arrivare alle famose aziende in tempi utili perché il ciclo produttivo continuasse, abbiamo diviso tutte le culture temporali del mondo in una e l'abbiamo fatta diventare i 12 fusi del sistema corrente. Avete presente più 6, più 5, zona est, zona ovest, qua roba lì. Ecco, l'abbiamo fatta non perché avesse un senso, ci fosse un qualche motivo specifico, lì c'è, lo vedi? L'abbiamo fatto perché serviva per l'organizzazione mondiale, quindi quelli che vengono a dirmi, ah, la globalizzazione adesso, la globalizzazione da mo' che sta andando avanti, ragazzi. La globalizzazione è cominciata con l'industrializzazione, perché è lì che c'è stato il motivo e l'esigenza che tutto il mondo facesse le stesse cose, perché altrimenti non ci si capiva più. E c'erano delle perdite economiche, come al solito. Poi il fatto che ci siamo persi un'incredibile ricchezza culturale, quello lo lasciamo perdere, perché tanto non è un problema. Però di fatto abbiamo fatto i 12 fusi, no? I 12 fusi orari che ci servono a far sì che tutti sappiano, siano sempre costantemente e perennemente sincronizzati. Quando noi facciamo una cosa importante, mo, non a parte insomma, diciamo, nei film, nelle cose, che succede? Sincronizziamo gli orologi, la prima cosa. No? Perché devi essere proprio come un solo uomo, come si dice in gergo. Ecco, non è casuale, già ve l'ho detto, l'orologio è il simbolo di questo tipo di organizzazione. Un'organizzazione meccanica apparentemente meravigliosa, ma in realtà assolutamente allucinante, perché tutto quanto è sottoposto all'andamento di una serie di ingranaggi. Che libertà c'è dentro un orologio? Domanda interessante. Che libertà c'è in questo mondo? Di più, perché abbiamo visto che il ruolo tu lo puoi comunque interpretare in qualche modo, ma il tentativo di farti diventare un ingranaggio nell'orologio è costante e lo stiamo perseguendo da secoli, no? Sapete dove passa il fuso zero? A Greenwich, suggerisco, perché insomma immagino il famoso meridiano di Greenwich. Perché passa per Greenwich, secondo voi? Che c'ha Greenwich di tanto importante? La storia è divertente. Greenwich era uno dei troiai di Carlo I, detta proprio brutalmente, era uno dei palazzi dove Carlo I teneva le sue favorite, quindi di fatto era un luogo di perdizione assoluta, che dopo la rivolta di Cromwell, che saprete c'è stata nel 1660, grande, tutta una serie di cose, decapitazione del primo re, cose dell'altro mondo capitavano al tempo, è stato abbandonato e a un certo punto si è presentato un tipo che si chiamava Halley, che ha detto io vorrei fare delle ricerche sullo spazio, perché cominciava la Royal Society, cominciavano i primi marchingegni, no? Quelli che poi portano Galileo a scoprire le lune, e questi dice vorrei osservare, era un pazzo Halley di quelli, un altro scocciato proprio, e gli dicono senti guarda ci sarebbero rimaste le rovine di quel luogo di fornicazione e di peccato che era Greenwich, vatta a mettergli e non rompe le palle, e poi a un certo punto è diventato il meridiano zero, perché le ricerche di Halley hanno portato alla capacità di scoprire la longitudine, la latitudine, tutta una serie di cose che servivano moltissimo ai traffici economici marittimi, in cui l'Inghilterra eccelleva e grazie ai quali è diventata padrona del mondo per secoli, no? E quindi improvvisamente Greenwich, dal luogo di perdizione e di grandissimo peccato, è diventata il centro dell'organizzazione del tempo del mondo. Il che per molte cose la racconta abbastanza ampia su come ragioniamo e come facciamo le cose, trovo che sia assolutamente esilarante la questione del meridiano di Greenwich. Comunque, come vedete, siamo quindi noi tendenzialmente molto proni a ripetere cose senza porci domande in proposito. Se fanno, ok, tutto a posto. Hanno sempre fatto, quella è un'altra delle cose, sempre un concetto che io pierei e butterei dentro la pattumiera se fossi in voi. Non è vero che si è sempre fatto, non si è sempre fatto nulla di quello che noi facciamo oggi, probabilmente ci è rimasto, penso, tipo il leggere, il respirare, il mangiare, ma cose proprio di base, tutto il resto è cambiato radicalmente, soprattutto queste convenzioni. E quindi l'azione tradizionale rimane comunque un'azione importante. Probabilmente... Il che fa Gabriele? Casca ogni 20 minuti? Cos'è? Un'attività ad hoc. Ce lo perdiamo con una rapidità ed una frequenza imbarazzanti. Come mai? Ah, ok, azioni emozionali o emotive, o come l'avevo chiamata in un altro saggio, estetiche. Quarta tipologia sono le azioni a cui veniamo spinti dai sentimenti, dalle emozioni. Quindi non sono razionali, evidentemente, perché noi abbiamo quest'idea, peraltro molto sbagliata, del fatto che la ragione prescinda dalle emozioni. Quindi Weber, da questo punto di vista, va in qualche modo imputato di questo fatto. E sono comunque di una certa importanza, ma nel mondo di un razionalista, ovviamente, le azioni emotive non hanno un grande spazio, come d'altronde neanche le azioni tradizionali, no? Tendenzialmente si immagina che tutto il mondo si comporti in modo razionale. E questo è uno dei più grandi errori in assoluto che ha fatto la sociologia finora. Perdoni le infinite richieste. Ah, ecco, no, vabbè, ma non era cattiveria, era soltanto che mi interrogavo su cosa le succedesse, perché tutto sommato dico, madonna mia, poverino, è in continuo. Ah, eccola qua. Sì, guardi, la linea la pierei a calcio se fosse per me. Speriamo che le passi, mi auguro caldamente. Allora, dicevamo, quindi queste sono le quattro categorie di azione della teoria dell'azione weberiana. Ci siamo fin qui? Allora, sono le 4:40. Io un altri 20 minuti, mezz'ora li farei e poi vi mando a casa. E li farei complicandovi un po' la vita. Perché, in fin dei conti, credo che oggi sia stata abbastanza lineare la lezione, mi pare, no? Concettualmente, a parte le once fluide che ci sono e non ci sono, però. Allora, che succede? È vero che la ragione funziona a prescindere dalle emozioni? Cioè, è vero questo luogo comune per il quale appunto lo stesso Weber, che era peraltro una persona molto intelligente, ribadisce questa teoria per la quale la ragione sta da una parte e le emozioni stanno dall'altra? Ecco, purtroppo no. Credo che voi ve ne sarete accorti, perché se uno vive e si dà un minimo retta si accorge perfettamente del fatto che lui raramente è così razionale come si pretende. Non c'è qualcuno di voi che è in grado di dirmi che è razionale come si pretenderebbe l'economicismo tutti i giorni e in tutte le occasioni? Allora, perché non vi fidate di voi stessi? Perché noi abbiamo un pensiero che descrive un essere umano che non siamo noi mai? E quando è che io avrei deciso di comportarmi sempre in modo da massimizzare i miei profitti? Non mi è mai successo. Non sarei qui se l'avessi fatto. Perché se devo sprecare ore di vita per ottenere il massimo risultato economico possibile, a fare il direttore in qualche tipo di azienda, oggi come oggi, non vengo qui. Ma allo stesso modo non credo che voi ogni volta che uscite o frequentate qualcuno avete un tassametro per il quale quello deve a un certo punto dimostrare di essere stato un tipo giusto di intervento economico. Tra l'altro, come abbiamo detto, fa cazzotti con l'idea di legame primario questo. Di relazione primaria. La relazione primaria vale di sé, non c'ha bisogno di un ritorno economico, se no sarebbe un disastro. Allora la domanda è piuttosto plausibile: per quale ragione? La ragione la lasciamo un po' da parte, ma andiamo invece a vedere l'azione, il modello, il fatto dell'agire dal punto di vista di un neurofisiologo, quindi cambiamo un attimo prospettiva e prendiamo un tale Antonio Damasio, che ha scritto un libro molto interessante che si chiama L'errore di Cartesio. Ora direte, ci avete tutti con Cartesio, e ci abbiamo anche i nostri motivi, se è per questo, se vogliamo essere proprio onesti. Ma Damasio comincia a raccontare della sua infanzia, diciamo, del suo inizio di studi. Dice, io volevo studiare le emozioni, era un argomento che mi interessava. Sono andato all'università a medicina e mi hanno detto, lascia perdere, quello è un argomento che non interessa a nessuno. Tanto per parlare del paradigma di cui parlavamo prima, no? Nel paradigma corrente le emozioni sono qualcosa che sta finendo, ce ne stiamo liberando. Allora dice, io ero talmente convinto di questa cosa della testa fredda, no? Sapete come si dice, tu non ti fare influenzare le emozioni, ragiona con la mente fredda, tutti i modi di dire possibili, che pensavo ci fossero addirittura due circuiti nervosi diversi nel corpo, uno per la ragione che era fredda e uno per tutte le altre che invece facevano, non so, i botti a colori, non c'ho idea quale fosse di te. Però di fatto non è vero, c'è un sistema nervoso solo. E peraltro noi oggi siamo in grado di valutare il peso e l'importanza delle emozioni all'interno della vita mentale, soprattutto delle azioni di scelta, in modo molto più facile, molto più evidente di prima. Perché? Perché abbiamo fatto delle scoperte sull'architettura del cervello e sappiamo qual è il posto delle emozioni. Non ho parlato del cervello triunico. Sì, allora riprendiamo il cervello triunico, giusto appunto, che è quello appunto del famoso Moran, se vi ricordate. Il cervello triunico ci parla di tre strutture che sono una, il cervello rettiliano, il sistema limbico e la neocorteccia. Il sistema limbico è il posto delle emozioni, no? Il sistema limbico, ci sono alcune strutture di cui avrete sentito parlare, che sono l'ippocampo, l'amigdala, tutta una serie di cose che si sentono, anche se poi non si sa bene che cosa significhino. Ed è il luogo deputato, appunto, il momento, diciamo, della nostra storia evolutiva in cui compaiono la memoria di lungo periodo, gli stati d'animo, le emozioni, tutta una serie di cose che tendenzialmente ci rendono estremamente umani. Allora uno può, se volesse ragionare in quest'ottica, potrebbe dire: allora, per verificare se Cartesio ha ragione, ovvero sia se è vero che io sono la mia mente razionale, la mia res cogitans, e quindi prescindo dalle emozioni, dovrei arguire che il sistema limbico si sta atrofizzando. Che noi sappiamo che nella storia evolutiva le parti che non servono più a un certo punto si atrofizzano. È vero che il nostro sistema limbico si sta atrofizzando? No. Anzi, gli studi che hanno portato MacLean a formulare la teoria del cervello triunico dimostrano che dai portali sensoriali, ovvero sia da tutto ciò che opera come ricettore di sensi, i messaggi passano prima per il sistema limbico e poi vanno a finire alla neocorteccia. Il che vuol dire che è il nostro stesso corpo che non si fida troppo della ragione. Può sembrare buffo dirlo, però di fatto funziona così. Perché? Questa cosa porta a un fenomeno che si chiama sequestro emozionale, ovvero sia porta a certi momenti nei quali l'amigdala e tutto il sistema limbico prendono totalmente il controllo di noi e fanno quello che ritengono opportuno. Ora, non so se a voi è mai capitato, però succede spesso quando l'ira ti travolge, quando si dice, a Roma c'è un sacco di modi di dire, perché siamo abbastanza furenti in generale come tipi, e c'è quello "non ci ho visto più", "ho visto rosso", no? Tutte queste cose che stanno a significare cosa? Il fatto che tu non ci sei, ragazzi. Nel sequestro emotivo tu non sei più lì. Tu come io, tu come res cogitans, tu come consapevolezza, scompari. A me è capitato una volta, e ringrazio Dio che mi sia capitato, perché a un certo punto stavo guidando a Via Concadoro con una pioggia della Madonna e non avevo visto un pedone sulle strisce. A un certo punto, quando ho visto sto pedone sulle strisce, è successo qualcosa per il quale mi sono trovato 150 metri oltre, senza averlo investito, ma io ad oggi non so che cosa ho fatto. E questo si chiama sequestro emotivo, perché a un certo punto cosa succede? Che quest'idea del passare attraverso il sistema limbico è dovuta al fatto che la ragione ha dei tempi di reazione lunghissimi. Cioè, se tu devi fare qualcosa che ti salva la vita, non ci puoi pensare sopra, perché sei morto. Allora succede che in certi casi, quando c'è un pericolo immediato che del tutto inatteso, il sistema limbico va in override e fa le cose che ritiene di dover fare. Il tuo corpo agisce senza che tu ne sappia cose e te salvi. A me perlomeno è successo così, ma capita quando, non so, vi è mai capitato di scansarvi e qualcosa cade, afferrare qualcosa al volo senza averci pensato un attimo? Quelli sono tutti casi nei quali il corpo fa il suo. È la ragione che è un intoppo. Non so se è chiara sta cosa. Quindi noi sappiamo a questo punto che non solo le emozioni non sono in remissione, non solo riteniamo che le emozioni debbano essere purgate fuori dal sistema, ma sono spesso e volentieri più importanti e più efficienti del pensiero in tante cose. Ora, di questo possiamo parlare andando a riprendere le varie questioni delle filosofie orientali e delle discipline orientali, perché guarda caso le discipline orientali ragionano esattamente in questo senso. Cioè, tutte le discipline orientali, non so se qualcuno di voi ha fatto judo, karate, taekwondo, quello che volete, tai chi, eccetera, ecco, sono tutte fatte in modo da far sì che il corpo reagisca senza la mente. Perché se la mente deve prendere atto di qualcosa, tu hai perso. Se tu vai a fare un combattimento di judo e cominci a pensare: ah, questo si mette, quello già ti ha sbattuto per terra, tu devi farlo, non lo devi pensare. Okay? Perché il corpo ha un'intelligenza che è molto più antica e molto più affidabile di quanto noi non tendiamo a credere. Perciò tu, e questo accade anche nel tennis, non so se ne abbiamo già parlato delle azioni ripetitive, no? Quando parliamo della routine, tutti che si stracciano le vesti, che palle, dopodiché Nadal, Sinner, Djokovic e tutti gli altri, so, 20 anni che fanno 5 mosse, perché quelle so, tennis sono 5 mosse. Come la vogliamo prendere? Questa, perché il fatto che loro facciano 5 mosse non ci muove a pietà, e invece tutto sommato è un ottimo comportamento? Perché quelle 5 mosse sono sempre migliorate, diventano sempre più parte di un sistema di riflesso e reazione che prescinde dall'io consapevole. che quando devi reagire a dei colpi che vanno a 250 all'ora, te puoi mettere il dito attirato dove la palla è arrivata già dall'altra parte del campo e tu hai perso. Tu devi essere in grado di essere istantaneo nella reazione. Come le bestie, come tutti gli animali, come tutti quelli che vivono in modo non consapevole come noi. Dimmi. Certo. Memoria corporea, tutto sommato, perché la devi delegare ai muscoli? È il corpo che fa l'ego, tutto il corpo. È il corpo che le mani che si predice, cioè succedono una miriade di cose. Noi abbiamo questa brutta idea del fatto che l'apprendimento e la conoscenza siano soltanto razionali, perché siamo cartesiani e quindi il corpo è una specie di robot che non capisce un cazzo e noi abbiamo invece una testa molto fina. Ma quella testa fina in tanti casi rompe solo l'anima, no? Tant'è che se voi prendete una cosa che ci raccontiamo ogni tanto, come che ci raccontiamo? Che c'è la memoria, la famosa fortuna del principiante. No, vi è mai capitato di fare una cosa per la prima volta e farla benissimo? L'avete rifatta la seconda, è andata così bene, uguale? Appunto, perché? Perché guarda caso, nella prima, la famosa buona la prima, non c'era la ragione. A me è capitato col biliardo. A un certo punto vado a giocare a biliardo dove ho visto i famosi film dei nudi, tutte quante queste cose, Robert Redford, no, presi, io prendo la stecca, vado a giocare a biliardo. La prima partita, vi giuro, ero da film. Cioè, come toccava una palla, tutto un palla, tutto un buco, una cosa, ho detto, mamma mia, che stronzata, sto gioco è fatta. Dalla seconda in poi non ne ho più imbroccata una. Perché? Perché la ragione ha cominciato a metterci del suo, ricordandosi la volta prima, allora se quella prima adesso la fai così, e cominciano andare palle ovunque, tranne che dove avrebbero dovuto andare. Quindi la fortuna del principiante non è fortuna, è che la prima volta la ragione non ha nessuna base per parlare, e sta zitta. Ragazzi, la ragione, spesso e volentieri, è un problema, non è una risorsa. In certi altri casi ovviamente no, però per tanti comportamenti, e qui ci mettiamo quasi tutti quelli etici, la ragione è un problema. Perché tu fai immediatamente la prima cosa che fai, che è quella che ti sembra giusta, poi ci cominci a pensare sopra e guarda caso cambi regolarmente. Allora, volevi autodenunciarti perché hai fatto un incidente e non lo fai più perché vabbè, ma non mi conviene, tanto ormai sono scappato, vabbè, arrivederci, grazie, e te ne vai. Eccetera, eccetera, eccetera. Pensateci, quante volte? La ragione è un eccellente mezzo per fare le cose, ma non è perfetta, è ben lungi dall'essere perfetta. E l'Oriente lo sa benissimo. Lo sa nelle sue filosofie, come nello Zen, come nel buddismo, che sono tutti momenti di creazione della cultura e della conoscenza che prescindono dalla parola. Quando noi abbiamo il nostro povero Cristo sulla croce, ah, tu sei pietra, su questa pietra costruirò, tutta una cosa lunga detta, no? Come succede quando Buddha muore e sceglie il suo successore? Gli dà un fiore e gli sorride. Parole zero. Non servono le parole in certi casi. Quindi capite che bisognerebbe essere un tantino più, perlomeno sospettosi, perlomeno attenti ai pregi della ragione, perché i pregi della ragione in certi casi possono essere problematici. Il nostro corpo lo sa talmente bene che quando c'è da agire rapidamente, ha ragione, la toglie proprio di mezzo. Via, non rompere palle, che se no stai qui, ci fai i cosi, i conti, ti caschi in testa ai vasi, non è carino. Per cui, no, chiaramente abbiamo anche dei riscontri da questo punto di vista. Ma non c'è solo questo. Cioè, questo da un certo punto di vista ci dice appunto che le emozioni e quel versante che noi abbiamo tradotto in zavorra, in cose che dobbiamo perdere di vista perché abbiamo la res cogitans che è fantastica, ecco, dobbiamo rivedere decisamente il giudizio in proposito. Ma Damasio fa altre scoperte interessanti, perché Damasio si occupa di malati che per motivi traumatici hanno visto diviso il sistema limbico dalla neocorteccia. Quindi, per certi versi, i malati che studia Damasio sono gli uomini cartesiani perfetti, cioè hanno soltanto la neocorteccia. Ok? E cosa scopre Damasio? Che questi sono dei geni e sono dei superuomini? No, sono dei poveretti. Perché? Laddove il loro QI rimane intatto, quindi possono continuare a far di conto, fare tutti i vari accoppiamenti topologici, tutte quelle cose che formano il QI, quando devono prendere una decisione sono totalmente allo sbando. Che non è male. Perché ci dice una serie di cose sui nostri processi di decisione che altrimenti noi non avremmo intuito. Perché non sono in grado di decidere? Perché le decisioni che noi pretendiamo di prendere a mente fredda e ragion veduta, tanto per usare i famosi modi di dire, di fatto sono solamente l'ultima fase di un lungo processo di scelta e di decisione che invece avviene grazie alla memoria di lungo periodo e alle emozioni. Ovvero sia, la ragione opera la sua decisione su un campo che è già stato semplificato da altri processi. Non deve prendere in considerazione tutte le opzioni, prende in considerazione solo quelle verosimili e li sceglie. Quindi tu, e uno dei casi topici di questo era quando il famoso paziente doveva prendere l'appuntamento successivo. 5 ore per decidere l'appuntamento successivo. A te ti chiedono quando torni e tu dici, va giovedì pomeriggio. Hai fatto. Quanto ci hai messo? 3 secondi. Perché sei così bravo? Perché comunque in quello che accade dentro di te, che come vi ho già detto è molto connesso alla conoscenza e a tutti quei processi di cui non abbiamo idea ma che avvengono costantemente, c'è qualcosa che già ti ha informato del fatto che tra adesso e giovedì non ci sono momenti in cui sei libero, perché devi fare questo, devi fare quello, devi fare quello, però non è che questo tu l'hai pensato razionalmente, lo sapevi, non so se mi spiego. E quindi la tua ragione opera una scelta molto rapida sulle 4 opzioni che c'ha, giovedì pomeriggio, venerdì mattina e sabato sera sul tardi. Facciamo giovedì, pulito. Quello che non ha più ricorso alla memoria di lungo periodo e alle emozioni deve contemplare tutti gli orari possibili e immaginabili da qui fino alla settimana prossima, perché non ne sa nulla. Non so se mi capite. Il che vuol dire che i nostri processi razionali sono così efficaci non perché c'è la ragione da sola che fa le cose, perché quando la ragione è da sola è rovinata. La ragione funziona solamente se lavora in sinergia con tutti gli altri processi, che sono processi istintuali, che sono processi mnemonici, che sono processi emozionali e via discorrendo, perché sono quelli che permettono di decidere quale delle opzioni è potenzialmente favorevole e quale no, quando le cose accadono. E tutto questo la ragione non lo fa. La ragione elabora dei dati, ma chi le dà i dati è importante. Tant'è che, dice Damasio, il nostro pensiero e il nostro processo decisionale sono una costante sinergia tra l'apporto della ragione, delle emozioni, dei sentimenti e dei simboli. Tutto questo ci fa essere quello che siamo, tutto questo ci permette di avere le famose intuizioni geniali per le operazioni, i comportamenti, le azioni, no? Le famose mosse geniali, quelle in cui improvvisamente ti viene in mente che puoi aggirare, che puoi fare diversamente, che puoi ottenere di più, che puoi ottenere meglio, eccetera, eccetera, eccetera. No? E questo è il punto. Allora, se noi ci fidassimo di più del nostro mondo interiore, che è quello che ci viene costantemente descritto dalle emozioni, dice Damasio, le emozioni non sono semplicemente un qualcosa che ha a vedere col mondo esterno, sono anche una serie di messaggi costantemente aggiornati sullo stato del nostro ambiente interiore. Se stiamo bene, stiamo male, come potremmo stare, tutta una serie di cose che noi stiamo lasciando da parte perché abbiamo deciso che le emozioni sono primitive. Oh, vi ricordo che noi eravamo primitivi tipo 15.000, 20.000, 70.000, 180.000 anni fa. Non l'altro ieri. Pensare a primitivo come qualcuno che viveva nel 600 funziona poco, eppure a quel tempo le emozioni funzionavano e come? Pensate, leggete Machiavelli, tanto per avere un'idea di quello che poteva essere e non poteva essere, di come comportarsi di conseguenza. Quindi voglio dire, lo sapevamo benissimo che erano un campo problematico ma utile e importante. Solo che l'io, pian piano, consolidandosi nel suo essere res cogitans e quindi nel suo essere astrattamente razionale, ne ha sempre più emarginate, ne ha sempre più scacciate lontano, facendo un errore madornale. Perché senza quel contributo noi non siamo in grado di prendere decisioni sensate, effettive, intelligenti. Ripetiamo. Ecco perché l'azione tradizionale poi torna comoda. Perché noi ci rifugiamo nel ripetere quello che è sempre stato fatto. Se è sempre fatto così, che vuoi cambiare? Guarda un po', sì, vorrei tanto cambiare. Capite quindi che il tema dell'azione è un tema estremamente interessante, perché ci restituisce, una volta che critichiamo quelle che sono le impostazioni correnti, ci viene restituito un intero panorama di possibili comportamenti che sono alla portata di tutti. Cioè viene restituita una possibilità di autocomprensione, di autoconoscenza che non era data fino a ieri, vengono riscattati una serie di oggetti e di comportamenti che erano censurabili finora, improvvisamente non lo sono più, perché noi siamo molto di più dell'uomo semplicemente razionale. E infatti troverete in Edgar Morin tutta una lunga serie di uomini che potremmo essere, l'homo demens, l'homo ludens, no, ce ne sono una carrettata. Perché? dobbiamo sacrificarci, perché dobbiamo soffrire, perché le cose devono essere serie. Quanto di tutto questo è terribilmente protestante e terribilmente calvinista? Perché? Perché non puoi divertirti studiando? Perché lo studio deve essere un'attività noiosa e stressante, quando invece è terribilmente divertente? E tante cose di questo genere. Chiediamocelo qualche perché in più, perché noi siamo vittime di una serie di comportamenti che sono totalmente privi di senso. Ma voi vi rendete conto che se io comincio a pensare al fatto che la conoscenza è un'attività, allora uno deve cominciare a pensare che la conoscenza si dovrebbe fare in movimento, e ci sono un sacco di pensatori che lo stanno cominciando a dire, e che quindi pensare che tenga qui dentro tre ore per depilare la gente è un crimine, e lo è. Perché tu dopo un po' non capisci più niente, che tu voglia o non voglia, a meno che non c'è qualcuno con le palle che comincia a fare dei numeri a colori. Non sei fatto così, tu sei fatto per camminare. Non a caso i grandissimi filosofi sono quasi tutta gente che cammina. Da Rousseau in poi e tutti gli altri, quelli prima, quelli dopo. Se tu ti muovi, capisci molto meglio, perché tu sei un corpo che deve muoversi. Non sei un corpo che deve star fermo. Perché stai fermo? Perché la res cogitans è qualcosa che col corpo non ha a che vedere. Quindi vedete quante cazzo di ricadute ci sono da quest'idea geniale del fatto che il corpo può stare dove gli pare, eccetera, eccetera. Quindi respiri un'aria viziata, stai fermo. Peggio di così se muore. O no? Quindi capite che c'è, non è teoria, questa è prassi, ed è prassi sbagliata dalla prima all'ultima, perché noi impariamo molto meglio camminando. Tant'è che vi ricordate, i peripatetici prima non erano soltanto le prostitute, ma erano gli allievi di Platone che camminavano per l'Accademia, perché Platone faceva lezione camminando. Tanti difetti, ma una cosa l'aveva capita, come si dice, la sapeva perfettamente. Quindi, no, ovviamente noi non possiamo fare, perché io mi compro un megafono e mi porto in giro in posti che non so, una Valle del Nera, avevo pensato effettivamente. Però con 120 persone comincia a diventare complicato, fossimo un po' meno, l'abbiamo anche fatti dei corsi verso San Cassiano e mi sono divertito anche parecchio. Però diciamo che per il momento ci limitiamo a registrare il fatto che si potrebbe fare cultura camminando e per il momento ci fermiamo lì. Però quello che vorrei che fosse evidente e chiaro è esattamente questo, ovvero sia il fatto che tutto quel discorso cartesiano della separazione delle res ha delle ricadute quotidiane oggi. Cioè il fatto che noi riteniamo l'attività conoscitiva un'attività che si può praticare da seduti, scrivendo, guardando e senza fare nient'altro, è un portato del discorso cartesiano. Perché nel momento in cui tu invece accetti che il corpo ha un suo sapere, che può essere il sapere dei tennisti di cui abbiamo parlato, può essere il sapere del sequestro emozionale dell'amigdala e via discorrendo, allora il corpo partecipa. E tu, partecipando col corpo, conosci molto meglio. Perché hai una serie di occasioni, una serie di ganci mnemonici che non finisce più rispetto alla noia dello stare seduto qui. Puoi associare a quello che vedi mentre cammini qualche significato, puoi fare quattro risate, puoi avere ben altre questioni che ti permettono di ricordare qualcosa. Allora finiamo con questo. Noi oggi abbiamo scoperto, io me ne ero accorto da un po' perché non mi ricordo nulla di quello che leggo sui Kindle e via discorrendo, che la memoria di un testo non è soltanto mnemonica intellettuale, ma è fisica. Allora, nella gran parte dei casi, con un libro, tu ricordi dove è un passaggio perché il tuo corpo conserva la memoria del peso relativo delle parti del libro. Ed è vero, perché io se prendo un testo di 40 anni fa e lo apro, trovo quello che cerco, adesso. Se prendo un Kindle, non mi ricordo niente. Perché che c'è che mi permette di ricordare una pagina rispetto all'altra? Nulla. È tutto uguale. Allora te devi fare le ricerche per parole, sfogli continuamente tutto e via discorrendo, e non te lo ricordi. Questo è il punto. Il libro, da questo punto di vista, è una tecnologia infinitamente superiore. Perché il libro ti offre, cioè il fatto che tu lo veda, che tu sappia, che tu lo senta, a parte il piacere del tenere un libro in mano e via discorrendo, ma non è solo un piacere, è anche un modo per ricordare i contenuti del libro connessi con delle esperienze fisiche. Perché noi siamo corpi che imparano, non siamo menti che imparano, ragazzi. E quello è il problema. Noi siamo corpi che fanno cose, non siamo menti. Le menti sono venute dopo, prima c'era il corpo. E c'è stato prima per milioni di anni, quindi, come dire, diamogli retta un po' di più a sto povero corpo che stiamo trattando così male. Ok, direi che pure per oggi ci dovremmo essere. E ci vediamo martedì e continuiamo con...